redigio.it e la storia continua. L'Europa linguistica. Il latino e le lingue volgari. Nel caso dell'Inghilterra fu particolare quella, perché quell'isola conobbe, sin dal XIV secolo, il trilinguismo. In seguito alla conquista dei Normanni nel 1066, il vecchio inglese parlato dagli anglosassoni si aggiunse il francese sotto forma dialettale d'anglo-normanno, oltre naturalmente al latino, mentre l'inglese guadagnava terreno a partire dagli strati sociali inferiori, acquisendo un carattere pre-nazionale. Vedi Edoardo I, 1272-1307, fu il primo re d'Inghilterra a parlarlo. Il francese rimane fino al XV secolo la lingua del potere, la lingua degli aristocratici e la lingua di moda. Le grandi famiglie nobili mandavano i loro figli a studiare Normandia per imparare un buon francese. L'unificazione del tedesco fu ancora più difficile. La nozione stessa di tedesco fu tardiva e la parola Deutsch non apparve che timidamente nel IX secolo. In Germania il panorama linguistico rimase territorialmente frazionato fra il basso tedesco, medio e alto tedesco, frisone e una piccola enclave soraba slava. Anche la situazione politica ed etnica della penisola iberica determinò rapporti particolari tra i principali dialetti o lingue. Dopo la scomparsa del mozarabico, miscuglio di dialetti cristiani e arabo, mozarabico viene la parola mustarab o mustarib, termine apparso nell'XI secolo col significato di che si arabizza, il castigliano nel XIII secolo aveva eliminato la maggior parte degli altri dialetti della penisola, come quello parlato nel León e nel galiziano, che anche se quest'ultimo rimase come lingua poetica in tutta la penisola, sopravvissero soltanto il catalano e il portoghese. L'unificazione fu fatta in favore del castigliano. La situazione pressoché generale non fu, in tutta l'Europa, quella di un bilinguismo, riservato in un primo tempo agli strati sociali superiori che conoscevano più o meno il latino. Ma sempre di più l'elite sociale e la politica doveva conoscere e utilizzare le lingue volgari. Nel XIII secolo il franciano, un dialetto d'Eule, unificò i dialetti del nord della Francia sotto la doppia influenza dell'amministrazione regia e dell'Università di Parigi, nonostante l'uso del latino rimanesse obbligatorio nelle università. Come è stato sottolineato opportunamente, gli statuti di Bologna nel 1246 esigevano che i candidati alla professione di notaio dessero prova della capacità di leggere in lingua volgare per i loro clienti gli atti che essi stessi redigevano in latino. La situazione linguistica italiana è probabilmente la più complessa, al punto che molti linguisti esitano a parlare di italiano per il XIII secolo. Nella metà del XIII secolo il francescano Salimbene da Parma afferma che il toscano e il lombardo sono vere e proprie lingue, al pari con il francese. E alla fine del secolo il sapere linguistico è dominato da Dante. Nel trattato De Vulgari Eloquentia, scritto verso il 1303 in latino, distingue 14 gruppi dialettali in Italia e colloca in una posizione inferiore tutti i dialetti, anche quelli considerati lingue come il romano, il milanese, il sardo, il siciliano, il bolognese e anche il toscano. Propende per una lingua volgare che si chiama volgare illustre, che secondo lui trascende da tutti i dialetti, scegliendo elementi da ciascuno di essi. Egli è veramente il padre dell'italiano in un paese in cui l'unificazione politica comparirà soltanto nel XIX secolo e in cui l'unificazione culturale è lungi dall'essersi completata. Anche gli uomini del Medioevo capirono che il multilinguismo era un ostacolo alla comunicazione, in un'Europa in cui, in particolare per l'economia, il latino non poteva più avere una funzione unificatrice. Lavorarono quindi alla semplificazione del multilinguismo, in particolare seguendo la costruzione degli stati che sarebbero diventati nazioni. Quello linguistico resta uno dei grandi problemi e dei più complessi dell'attuale costruzione europea. L'esempio medievale dimostra comunque che un certo multilinguismo limitato può funzionare assai bene in tutta l'Europa comune e che questa molteplicità linguistica è decisamente preferibile a un monolinguismo che non sarebbe ancorato in una lunga tradizione culturale e politica, come avverrebbe se l'inglese diventasse la lingua d'Europa. Se nel XIII secolo l'avvenire dell'Europa si è precisato, ciò che è dovuto in gran parte allo sviluppo delle letterature. L'Europa è un fiorire di generi e di opere letterarie. Grandi opere letterarie hanno assicurato e rafforzato il successo delle lingue nazionali. www.redigio.it e la storia continua.